parliamo di sessualità, non stiamo parlando semplicemente di sesso, ma di una parte fondamentale della vita di ciascun individuo. Stiamo parlando di un aspetto della natura umana strettamente collegato al desiderio di amore, di piacere, di relazioni intime, di benessere. Non sempre si trovano risposte adeguate a dubbi, problemi e curiosità sul sesso. Voi, per esempio, quale argomento vorreste approfondire? Io sono Alice Politi e quello che state ascoltando è Sexplorer, un podcast dedicato a tutto quello che c'è di interessante, curioso, divertente, trasgressivo, serio, sano nel mondo dell'erotismo e della sessualità. In ogni puntata incontreremo un personaggio o un esperto che ci darà tutte le risposte necessarie per conoscere a fondo un argomento, oppure risolvere un dubbio legato alla sfera sessuale, o ancora per introdurci a quelle che potremmo definire le nuove tendenze dell'erotismo contemporaneo. In questa puntata di Sexplorer parleremo di autoerotismo. Sapete che praticarlo con una certa regolarità può apportare benefici non solo a livello fisico ma anche psicologico? E sapete che l'autoerotismo aiuta anche a migliorare l'intesa di coppia? Ne parliamo con Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta e sessuologo dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica di Roma e docente dell'Università dell'Aquila e dell'Università Telematica Unicusano. Andiamo a conoscere il nostro ospite. Professor Quattrini, benvenuto a questa puntata di Sexplorer, il podcast di Vanity Fair. Grazie per essere qui con noi.
Grazie Alice per avermi invitato.
Professore, noi parliamo di autoerotismo oggi e in realtà ci sono sempre stati dei forti pregiudizi sulla pratica della masturbazione, eppure oggi sappiamo che è molto importante per lo sviluppo della sessualità, sia maschile sia femminile. Ci spiega in che modo?
Allora, sicuramente uno degli aspetti più importanti riguarda la conoscenza del sé sessuale e corporeo, e questo avviene sia in tenera età in maniera anche inconsapevole, a volte purtroppo negativizzato da quelli che possono essere i confronti magari con i genitori, no? Che impreparati non riescono a gestire quello che potrebbe essere un'autostimolazione in età appunto infantile. Però proprio questa autostimolazione iniziale, che poi porterà in pubertà a diventare appunto autoerotismo, diventa necessaria e fondamentale sia per maschi che per le femmine rispetto a quello che può essere proprio lo sviluppo di una sana rappresentazione del sé sessuale e corporeo. Questo che significa? Che diventa importante proprio per apprendere a capire come si è fatti, conoscere il proprio corpo e cercare di evitare il più possibile di cadere in quelle trappole, diciamo, legate anche agli stereotipi socioculturali.
Perfetto. Che tipo di benefici può apportare sia a livello fisico sia a livello psicologico?
Allora, sicuramente l'aspetto psicologico ne risente relativamente alla sicurezza, alla stima di sé, alla possibilità anche di vivere la nudità, che a volte viene vissuta ancora oggi in maniera strana, no? In maniera comunque negativa o comunque legata a quello che può essere un confronto, una paura del giudizio. Quindi il fatto di riuscire a sentirsi liberi, a sentirsi sereni in quello che può essere appunto anche il contatto con se stessi, la conoscenza di quello che può essere il proprio corpo, psicologicamente e emotivamente è sicuramente funzionale proprio per lo sviluppo del ragazzo e della ragazza. Per quanto riguarda la parte fisica, ancora di più, perché l'aspetto fisico significa entrare in contatto con un'area che spesso è appunto messa da parte o considerata solo da un punto di vista diciamo di carattere medico, quindi c'è qualcosa che non va, ok, dobbiamo entrare in contatto con quell'area. Invece è un'area assolutamente da esplorare, da conoscere, e qui faccio riferimento soprattutto al femminile, e capire che ci sono parti di quella zona assolutamente importanti e da non sottovalutare.
Perfetto. Tornando un attimo indietro ai benefici psicologici, possiamo dire che la masturbazione incide anche sul nostro umore?
Allora, assolutamente sì, ci sono delle ricerche che sottolineano quanto la persona che pratica autoerotismo, ad esempio, possa metterlo in pratica non solo per un piacere fisico legato appunto a una soddisfazione personale, ma ad esempio anche per rilassarsi. Spesso molti uomini e anche molte donne praticano attività autoerotica prima di addormentarsi, quindi quasi come se fosse un modo per distendere appunto le tensioni della giornata e viversi quindi un aspetto anche di relax e di tranquillità.
Ecco, ma c'è magari una frequenza con cui bisognerebbe masturbarsi? Cioè, è qualcosa, è uno studio che è stato fatto? Ci sono delle indicazioni a riguardo?
Allora, ci sono delle indicazioni a riguardo molto interessanti, nel senso che intanto mi viene da dire non c'è una, come dire, una necessità di masturbarsi con un tempo X che tutti devono farlo in quel modo. Però c'è uno studio, ad esempio, americano importantissimo rispetto al maschile, che sottolinea quanto la pratica della masturbazione, e nello specifico addirittura 21 volte al mese, quindi comunque un'attività abbastanza frequente, sia di attività masturbatoria, ovvero anche attività sessuale in generale, permette di andare a eliminare la possibilità di cadere nella trappola del carcinoma prostatico. Quindi è un po' come dire prevenire qualcosa che potrebbe essere davvero funzionale dal punto di vista anche fisiologico. Rispetto al femminile non ci sono magari studi così specifici, però il fatto di poter pensare che un'attività masturbatoria frequente, senza entrare nella trappola della dipendenza da masturbazione, che quello è appunto un altro campo assolutamente da evitare, possa permettere alle donne di garantire una situazione appunto di benessere e di maggiore rappresentazione di sé e grande stima di sé rispetto al corpo e rispetto alle relazioni con gli altri.
Benissimo. Ecco, lei ha citato la dipendenza, ma può capitare che si verifichi questo tipo di legame costante, diciamo, con l'autoerotismo, questa necessità?
Allora, il rischio più grande rispetto alla dipendenza è quella che si associa all'ignoranza, cioè il fatto di ignorare e non aver chiaro che cosa significa mettere in atto l'autoerotismo. Questo perché? Perché il rischio più grande è quello di non essere stati educati ad un autoerotismo, essere stati magari, come dire, anche messi all'interno di una condizione di negatività, no? Rispetto all'autoerotismo e in prima battuta all'autostimolazione. Faccio un inciso, perché io spesso parlo di autostimolazione e autoerotismo. Per me sono due aspetti importanti e devono essere differenziati. L'autostimolazione è nei bambini piccoli e non ha a che fare con la masturbazione e l'autoerotismo. L'autoerotismo invece è con lo sviluppo della pubertà e quindi poi entrando in piena adolescenza, in età adulta. Questa situazione può creare aspetti negativi e questo può portare il bambino e quindi successivamente il ragazzo, la bambina e successivamente la ragazza a diversi aspetti appunto di dipendenza senza rendersene conto, quindi cadere in quella trappola che poi diventa assolutamente negativa e disfunzionale.
Ok, ma quindi invece se per caso non se ne ha voglia anche per un lungo periodo, può essere normale anche in questo senso oppure c'è qualcosa che magari non va?
Allora, intanto mi dispiace sempre sottolinearla questa cosa, ma essendo io uno convinto che la normalità non esiste, è il termine magari poco appropriato, però accetto, no, in qualche modo l'idea di sdoganarla questa situazione. Chiaramente non è, tra virgolette, normale il concetto di privazione, negazione, se c'è desiderio. Nel momento in cui invece la persona può sentirsi tranquilla perché ha un'attività sessuale soddisfacente o comunque può vivere un momento dove la sessualità non ha questo significato così fondamentale, ci sono tantissime persone asessuali o aromantiche che vivono in una dimensione appunto dove l'aspetto della sessualità acquista sicuramente una condizione completamente diversa, mi viene da sottolineare il fatto che va benissimo, cioè l'importante è che la persona sia serena, cioè non viva questo con costrizione, non viva questa caratterizzazione, no, del non lo sto facendo, lo devo fare, come un obbligo che effettivamente può portare poi a disagio o comunque a situazioni di disturbate proprio a livello psicologico.
E che succede e cosa significa se però si fatica a raggiungere l'orgasmo durante la pratica?
Allora, questo può essere un elemento interessante da osservare proprio in ambito anche clinico, perché mi fa pensare alla difficoltà di entrare in contatto proprio con il corpo e quindi nello specifico anche con quell'area che, essendo particolarmente innervata e particolarmente ricca, no, di aspetti che possono sicuramente procurare il piacere, significa che la persona non riesce a lasciarsi andare. Spessissimo questo è più tipico della donna rispetto all'uomo, ma a volte è capitato anche nell'uomo, perché magari una situazione di aspetti legati anche a qualcosa che non stava andando da un punto di vista fisico, mi viene in mente una fimosi, una parafimosi del prepuzio, oppure una difficoltà a capire realmente come si deve stimolare l'organo genitale, può portare quel ragazzo, quando si parla di ragazze, naturalmente anche le ragazze, a non lasciarsi andare al massimo livello del piacere anche in attività masturbatoria. È raro, però a volte è capitato e è sicuramente un qualcosa che deve essere osservato a livello clinico prima e poi rimandato ad una dimensione anche educativa utile proprio per entrare in contatto in maniera funzionale con il proprio corpo.
Benissimo. Quanto è stretto invece il legame tra autoerotismo e fantasie sessuali?
Ma il legame è altissimo, perché prima di tutto, cioè prima di entrare in una dimensione, diciamo, strettamente sessuale, che poi sia autoerotica oppure di una sessualità con un partner, il desiderio e quindi quelle che possono essere le fantasie sessuali sono assolutamente importanti e fondamentali. La cosa che mi viene in mente è che la masturbazione spesso è associata all'immaginazione, altre volte associata ad esempio alla pornografia, e ecco anche qui un aspetto molto importante che lega le situazioni appunto di autoerotismo e di sessualità poi agita, che devono essere educate. Io dico sempre, è fondamentale anche nel campo della pornografia non cadere nella trappola di devo fare in quel modo perché lo ha fatto quel pornattore, quella pornattrice, quanto invece capire il significato che può avere l'immaginare, la fantasia, l'immaginazione fantasticata, anche associandola a quelle che sono appunto scene o immagini pornografiche. Questo manca nella nostra cultura, sicuramente nella cultura italiana, rispetto proprio a un'educazione all'affettività e alla sessualità, e posso immaginare quanto questo possa invece diventare fondamentale o importante qualora l'educazione all'affettività e alla sessualità iniziasse a prendere una direzione, una strada migliore.
Esatto, fondamentale, professore, grazie per averlo sottolineato. Io vorrei chiederle, fa bene masturbarsi anche se si è in coppia e si ha magari un rapporto soddisfacente?
Allora, l'autoerotismo è uno spazio personale, una cosa che spesso io sottolineo a livello clinico anche alle coppie che arrivano da me diciamo a studio e quindi richiedono poi degli interventi rispetto, che ne so, a un caso del desiderio oppure a delle disfunzioni anche relazionali, è proprio quello di approcciarsi anche all'intimità autoerotica e magari riuscire a condividerlo in coppia, che è uno dei più grandi regali che uno può fare al partner. Quindi è assolutamente importante riuscire a trovarsi quello spazio masturbatorio, se si desidera, anche se si vive in un rapporto di coppia, senza far cadere il partner in una trappola, che è quello mi stai tradendo, come se ci fosse effettivamente, no, qualcun altro all'interno di quella pratica. E l'altra cosa è fondamentale riuscire a condividerlo, perché condividerlo permette di giocare insieme attraverso una pratica che è quella appunto dell'autoerotismo.
Perfetto. Professore, un'ultima domanda un po' particolare. Secondo un sondaggio condotto in Francia nel 2021, la masturbazione femminile, sebbene sia in aumento, resta una pratica occasionale. Dai dati che sono stati raccolti dall'Istituto francese d'opinione pubblica, soltanto il 14% delle donne si masturba almeno una volta alla settimana rispetto al 50% degli uomini. Perché c'è questa differenza? Al di là delle percentuali che magari possono variare, Francia, certo, Italia o qualunque altro luogo al mondo, però questo gap, diciamo, esiste. Perché?
Allora, intanto dobbiamo far fede a una realtà, quella francese, che essendo molto più libertina, se questa è la percentuale, naturalmente è preoccupante, dico io. Perché? Perché continua a essere molto alta il divario, no, tra maschi e femmine, nonostante le donne hanno fatto sicuramente negli ultimi anni, no, dei passi importanti in avanti rispetto a quello che è la conoscenza del corpo e quindi anche della propria area genitale e quindi della masturbazione. Io credo che ci sia alla base un elemento importante di differenziazione, che è quella sia culturale ma anche fisica, perché l'organo genitale maschile, essendo molto più evidente, molto più esterno è molto più capace, no, di rispondere ad ogni stimolo, diciamo anche minimo, è molto più facile riuscire a riconoscere l'importanza di entrarci in contatto anche da un punto di vista autoerotico. La donna deve invece andare ad esplorare, e anche qui ritorno sull'aspetto dell'educazione sessuale. Impariamo ad educare, no, le donne, le giovani donne, ad una maggiore consapevolezza del proprio corpo, e insegniamole naturalmente anche a capire che andare ad esplorare non è negativo e che quell'esplorazione diventa assolutamente importante proprio per attivare un piacere anche nell'autoerotismo.
Perfetto. Io ringrazio il professor Fabrizio Quattrini, nostro ospite in questa puntata del podcast di Vanity Fair. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E mi raccomando, vi aspetto alla prossima intervista di Sexplorer. Buona intimità a tutti.